Esteri, la rassegna stampa dei giornali internazionali, a cura di Roberto Festa.
Buongiorno, New York Times. Trump afferma che la proposta dell'Iran non è sufficiente a fermare gli attacchi a ponti e centrali elettriche. Il presidente Trump ha intimato all'Iran di riaprire lo stretto di Hormuz entro le 8 di sera della East Coast martedì stasera, altrimenti ne subirà le conseguenze. Nonostante in passato Trump abbia posticipato scadenze precedenti. Washington Post: Trump rinnova le minacce di distruggere ponti e centrali nucleari iraniane. Il presidente ha minimizzato le preoccupazioni sul fatto che bombardare le infrastrutture possa violare la Convenzione di Ginevra. Le Monde: guerra in Medio Oriente, Donald Trump minaccia di distruggere le infrastrutture civili iraniane e rischia una grave escalation. Il presidente degli Stati Uniti ha esortato Teheran ad accettare un accordo di cessate il fuoco entro martedì sera, i cui termini sono stati a malapena specificati. Abituato a ultimatum che vengono respinti o ignorati, questa volta Trump sembra determinato a compiere il gesto irreparabile. Allora, sono tre titoli questa mattina che danno il senso degli ultimi sviluppi della guerra, nella guerra in Iran. Sembra a questo punto che stia per partire, sia inevitabile, quello che dovrebbe essere l'attacco finale devastante degli Stati Uniti all'Iran, o almeno questo è quello che dicono gli americani. Stanotte, appunto, alle 2 ora italiana, saranno le 8 di sera appunto nella East Coast, scade l'ultimatum fissato dal presidente americano Trump. L'ultimatum è stato tra l'altro più volte, almeno 4 volte, lanciato e posticipato, quindi appare a questo punto improbabile che Trump lo rinvii ancora una volta. Un ulteriore rinvio farebbe apparire il presidente americano ancora più inaffidabile, vago, erratico di quanto già non appaia. Questi suoi continui ondeggiamenti tra l'altro hanno sollevato molto sconcerto nel mondo. Allora, questa volta possiamo davvero aspettarci questo attacco americano ancora più duro rispetto a quello a quelli delle ultime settimane, anche se negli ultimi giorni, lo hanno detto ieri in una conferenza stampa Hexet e anche Dan Kane, che è il capo di Stato Maggiore congiunto, in questi ultimi giorni gli attacchi sferrati da parte degli Stati Uniti e di Israele sono diventati ancora più duri. Allora, Trump ha spiegato ieri, appunto, questa conferenza stampa alla Casa Bianca, che la proposta iraniana in 10 punti per arrivare ad una tregua è irricevibile, non comporta la rinuncia nucleare. Tra l'altro, a quanto sembra, gli iraniani hanno anche chiesto, ovviamente, la fine dei bombardamenti, ma anche la cancellazione delle sanzioni. Gli ultimi giorni, lo racconta un pezzo di Axios Media Online, sono stati segnati proprio da intensi negoziati con Teheran, in particolare guidati dal Pakistan. Ci sarebbero stati anche alcuni messaggi scambiati tra l'inviato americano Steve Witkoff e il ministro degli esteri iraniano Abbas Arachki. L'ipotesi era quella appunto di una tregua di 45 giorni con conseguente apertura dello stretto di Hormuz, spazio ai negoziati. L'Iran appunto avrebbe considerato il piano e poi inviato questa proposta alternativa di cui parlavo un secondo fa, in 10 punti, che però gli Stati Uniti hanno definito massimalista e quindi irricevibile. C'è un pezzo questa mattina sul Wall Street Journal che ha questo titolo: il prossimo obiettivo per Stati Uniti e Israele è l'economia iraniana. I due alleati hanno intensificato costantemente gli attacchi alle infrastrutture iraniane e stanno appunto pianificando di colpire gli impianti energetici. Il Pentagono avrebbe appunto già pronta una lista di target da colpire: obiettivi, centrali elettriche, acquedotti, ponti, infrastrutture civili, cosa che si configura ovviamente come un crimine di guerra. Trump però ha detto che la cosa che gli interessa è che gli iraniani non abbiano il nucleare. Allora vi cito altri due pezzi sul Wall Street Journal che mi paiono particolarmente interessanti. Il primo: gli alleati temono di essere legati ad un'America imprevedibile, ma ora non hanno più alternative. I paesi amici in Europa, Asia, Medio Oriente sono frustrati, si scrive in questo pezzo dal presidente Trump, ma dipendono dagli Stati Uniti per la loro sicurezza. Scrive il Wall Street Journal: a coronamento di un anno di dispute con l'amministrazione Trump su dazi commerciali, sostegno all'Ucraina, futuro della Groenlandia, la guerra con l'Iran ha posto gli amici degli Stati Uniti di fronte ad un dilemma scomodo. Il loro alleato più importante sta agendo in modi che considerano imprevedibili e che hanno già causato difficoltà e incertezze. La guerra ha indebolito le loro economie e si profilano shock ancora più gravi se lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso, aggravando la crisi energetica mondiale. Il problema è però che questi non sanno che cosa fare, cioè di fronte ad un presidente che appare sempre più incontrollabile, imprevedibile, erratico, di fronte ad un'amministrazione che persegue una propria agenda in larga parte indifferente a quanto gli alleati chiedono. L'altro pezzo che vi segnalo sul Wall Street Journal ha questo titolo: siamo stati puniti abbastanza, gli iraniani temono l'escalation minacciata da Trump, preoccupati per i danni alle infrastrutture, molti stanno acquistando generatori e preparano kit di sopravvivenza. Gli iraniani, che hanno sopportato oltre un mese di guerra, si preparano ad un ulteriore peggioramento della situazione qualora il presidente Trump dovesse dare seguito alle sue minacce, come appunto pare probabile. Le famiglie a Teheran stanno sigillando le finestre con del nastro adesivo, dormono tutti insieme in stanze lontane dai vetri. I loro edifici sono già stati scossi dalle esplosioni notturne, frutto dei bombardamenti più intensi che la capitale abbia subito dagli 8 anni di guerra tra Iran e Iraq. Alcuni abitanti di Teheran si stanno affrettando ad acquistare generatori, temono che appunto i nuovi attacchi possano causare interruzioni a servizi essenziali come l'elettricità, come l'acqua. Liberazione parla di un Trump lunare, il riferimento alla conferenza stampa di ieri alla Casa Bianca, c'erano anche appunto il segretario alla difesa Pete Hegseth, c'era il capo di Stato Maggiore congiunto Dan Kane, c'era il direttore della CIA John Ratcliffe. La conferenza stampa era stata convocata soprattutto per celebrare il salvataggio del secondo pilota dell'F-15 abbattuto venerdì dagli iraniani. Allora Trump è apparso particolarmente galvanizzato, anzi si dice che quel salvataggio lo abbia convinto che a questo punto bisogna andare avanti nella guerra, del resto appunto cambia spesso opinioni. Ha esaltato Trump l'operazione di salvataggio di questo secondo pilota del caccia battuto dagli iraniani. Ci sono stati momenti anche tesi in conferenza stampa, per esempio a un certo punto Trump ha minacciato di arresto il giornalista e ha minacciato di azione legale quei media che venerdì hanno fatto trapelare la notizia del salvataggio del primo pilota del caccia, mettendo però a repentaglio, secondo Trump, la sicurezza del secondo. Allora non è chiaro, però non ha chiarito Trump chi sia il giornalista o il quotidiano, la TV, le radio responsabili di questa fuga di notizie. Ci sono state anche parole che confermano lo slancio millenaristico, religioso, confessionale con cui a Washington ormai si combatte o si pensa di combattere questa guerra. Il segretario della difesa Pete Hegseth ha paragonato la liberazione del pilota, del secondo pilota, al triduo pasquale, cioè alla resurrezione di Cristo. Ha detto: abbattuto di venerdì, nascosto il sabato, liberato la domenica. Allora, perché la guerra continui e diventi ancora più devastante, si batte Benjamin Netanyahu, che non vuol sentir parlare di tregua. Domenica ha chiamato Trump per congratularsi appunto per la liberazione del secondo pilota, ma in realtà per dirgli di andare avanti nella guerra. C'è a questo proposito un editoriale sulla Jerusalem Post di questa mattina. Il Jerusalem Post è espressione, diciamo, degli ambienti della destra vicini a Netanyahu. Scrive il Jerusalem Post: gli Stati Uniti non dovrebbero negoziare con l'Iran finché non si renderanno conto di quanto l'Iran stia perdendo, cioè il rifiuto di Teheran di accettare un accordo provvisorio non dovrebbe essere visto come appunto una scappatoia scappatoia, ma come la prova che il regime in Iran crede ancora che il tempo possa salvarlo da una situazione in via di deterioramento. Quindi sostanzialmente il Jerusalem Post dice l'Iran è sull'orlo del collasso definitivo e quindi bisogna andare avanti. Tra l'altro sul Jerusalem Post, che è appunto tra l'altro molto vicino agli ambienti dell'intelligence israeliana, si scrive Mojtaba Khamenei privo di sensi a Qom, non governa di fatto l'Iran. Un memorandum diplomatico afferma che la guida suprema dell'Iran è in gravi condizioni e non è in grado di partecipare al processo decisionale, aggravando l'incertezza su chi stia governando il paese, su chi stia governando l'Iran. Allora c'è da questo, vado ad Ares, che invece appartiene all'area progressista israeliana, c'è un articolo durissimo di Amos Harel, che è un esperto di sicurezza di esercito. Si scrive: la repressione delle proteste contro la guerra in Iran mette l'esercito israeliano sulla strada della polizia, cioè del controllo dell'estrema destra sulla polizia. Scrive Amos Harel: quando si racconterà il declino democratico di Israele, gli ultimi giorni saranno memorabili. Il ruolo dell'esercito è particolarmente preoccupante. La polizia è già caduta sotto il controllo antidemocratico dell'estrema destra e ora sembra che anche le forze di difesa israeliana, l'esercito israeliano, tradizionalmente appunto autonomo dal potere politico, siano appunto le forze di difesa, l'esercito, sia la prossima, il prossimo organo dello Stato di Israele pronto a subire le conseguenze. Quindi diciamo, per concludere, abbiamo ancora, restano circa 16 ore, un po' meno di 16 ore, 15 ore e 50 per il possibile negoziato, poi dovrebbe scattare l'attacco, il presunto attacco finale, non si capisce per andare a dove, degli Stati Uniti. È tutto con la rassegna stampa internazionale Radio Popolare, un saluto da Roberto Festa, ciao.